Concode 23 Radio.
Concode 23 Radio.
Noi c'eravamo. I nostri speciali.
Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono Sergio Amati di Yab Italia e benvenuti a Regeneration House, la casa di Yab Forum, il più importante evento sul marketing e la comunicazione digitale che si terrà a Milano l'8 e il 9 novembre prossimi. Regeneration House è il luogo dove, insieme agli speaker della plenaria di Yab Forum, il cui titolo sarà proprio Regeneration, andremo ad affrontare i grandi temi del cambiamento e capire anche come le imprese e le persone debbano rigenerarsi appunto per affrontare il futuro. Oggi abbiamo con noi una persona che definirei un decodificatore del cambiamento, una persona che sa interpretare e raccontare molto bene il nostro presente. È un scrittore, è un giornalista ed è anche adesso un manager, perché dirige una società che sta in qualche modo rivoluzionando anche il mondo dei contenuti e usando uno strumento che io amo particolarmente, lo ammetto, quindi sono anche un po' un fan di queste cose, che è il podcast, che proprio sta diventando anche centrale nelle strategie di aziende, anche molto importanti, nelle strategie di comunicazione delle aziende. Quindi sono molto onorato di dare il benvenuto a Mario Calabresi, che è il CEO e fondatore di Cora Media.
Grazie, ciao, buongiorno.
Buongiorno Mario. Allora, iniziamo la nostra chiacchierata con una cosa che non c'entra niente con quello che dirai al forum, però c'entra col titolo. Tu hai una cosa, un oggetto, una persona, un suono, un luogo che in qualche modo ti richiama il concetto di rigenerazione?
Se devo dirti istintivamente qualcosa, ti direi che per me rigenerazione è nuotare, cioè è possibilmente nuotare al mare. Cosa c'ha il nuoto che mi rigenera? Io tutto l'anno sogno che arrivi il tempo in cui nuoto, poi nuoto anche in piscina, però l'idea di andare al mare è che c'è un ritmo costante, lento, che non può andare più veloce delle tue capacità, perché sennò potresti fare troppo poco, quindi che rispetta le tue capacità e ti dà il tempo in un certo senso di pulire il cervello e di liberarlo dalle scorie.
Bello, bello, sì. Io quando vado a sciare, più o meno il concetto, anche lì, il ritmo, cose, io mi perdo in
anch'io
quello.
Anch'io prima di non avere problemi alle ginocchia.
mamma mia, che problemi veramente. Infatti io per adesso non me ne rendo conto, ma poi un giorno avverrà tutto ciò. Senti, il tuo keynote a Yab Forum invece si chiama, è un titolo bellissimo secondo me, Prendiamoci del tempo per pensare. È un titolo che mi affascina perché da sempre il tempo è il bene più prezioso che abbiamo. E poi adesso si parla tanto di pensiero perché ci sono ste macchine, questi strumenti magici, quelli dell'intelligenza artificiale, in particolare ChatGPT, che sembra abbiano un pensiero. Poi quando parliamo del nostro mondo tiriamo sempre fuori la parola velocità, che viene vista un po' come un valore. Ma secondo te la velocità nel mondo di oggi è un concetto sopravvalutato? Cioè, cosa ne pensi di questa cosa?
Sì, sono decisamente, penso con grande convinzione che sia un concetto sopravvalutato che ha fatto grandi danni. Se io guardo al mondo da cui vengo, dove ho lavorato tutta la vita, quello dell'informazione, l'inseguimento della velocità alla fine ha avuto un prezzo altissimo in termini di credibilità e in termini di serietà, sicurezza delle cose che si dicono e quindi poi di immagine, di credibilità. E penso che proprio nel momento in cui noi abbiamo strumenti tecnologici sempre più avanzati che ci danno una quantità di informazioni veloci, la differenza che fa l'uomo è quella di elaborare un pensiero, di esprimere creatività, di andare al di là degli automatismi. Alla fine la velocità è fatta di automatismi. Io posso essere velocissimo a fare una cosa, ma è perché l'ho fatta tante volte e perché ripeto lo stesso schema. Se io non posso essere veloce se devo immaginare di giocare con uno schema diverso.
Assolutamente.
E quindi credo che sia fondamentale che invece noi ci convinciamo che il tempo è l'unica vera differenza che possiamo fare, che se ci prendiamo tempo, allora siamo ancora migliori delle macchine, perché siamo capaci di avere un pensiero creativo, un pensiero innovativo, e non semplicemente di essere qualcuno che rincorre l'idea della macchina e che quindi si dà un metodo e cerca di processare più velocemente possibile delle informazioni.
Sì, questa indipendenza di pensiero è un punto importante, no? Mi ha affascinato molto raccontandomi una storia di una persona che purtroppo non c'è più, no? Ma che rappresentava in qualche modo l'archetipo della velocità, sì, dell'iperlavoro. Ah, questa persona
mi riferisco a Sergio Marchionne, perché Sergio Marchionne, attenzione, era un veramente, quando si dice workaholic,
sì,
lui
sì,
era
proprio, pensa a uno che lavora tanto, lui
sì, troppo. È troppo, lui lavorava sempre troppo, però a me una cosa che ha sempre colpito è che lui lavorava tanto come mole di lavoro e come ore di lavoro, ma faceva sempre soltanto una cosa per volta. Non faceva mai due cose. No, lui pensava che il multitasking fosse una balla, esatto. un falso. Diceva, non è vero, il multitasking vuol dire fare due cose meno bene o farne tre male. Non è possibile. Allora lui diceva, bisogna fare una cosa per volta. E si concentrava, tant'è che nella sua agenda teneva degli, un paio d'ore, teneva degli slot liberi da 20 minuti, mezz'ora, vuoti, che gli servivano per ragionare sulle cose che erano emerse nelle due ore precedenti e eventualmente fare quello che si doveva fare, delle telefonate, delle mail,
ascoltava
ragionare.
La musica anche, no?
Quando io gli chiesi, quando mi raccontò questa cosa, mi dico, vabbè, ho capito, ma se non hai niente da fare in quei 20 minuti cosa fai? E lui mi dice, ascolta la musica. Sblocco il cervello e mi preparo alle due ore successive.
E non è un 20 minuti perso, anzi, esatto. Aiuta a fare quello che dicevi, sì. Tu, cioè a sedimentare il pensiero.
Sì.
Beh, molto interessante. Ma allora, parlando, restiamo al pensiero, no? Io ho letto un libro che mi piace molto, che si chiama Pensieri lenti e veloci, l'ha scritto un premio Nobel, che è uno psicologo, però ha vinto un premio Nobel per l'economia, che si chiama Daniel Kahneman. E sto signore dice che noi abbiamo diversi sistemi nella nostra mente, no? Il sistema 1, che sono i pensieri veloci, il sistema 2, che sono i pensieri lenti. Poi qualcuno ha inventato un'altra cosa che si chiama sistema 0, no? Che sono questi sistemi di intelligenza artificiale o di intelligenza aumentata che in qualche modo ci aiutano a fare più cose. Quindi un esempio semplice è il martello, no? Cioè noi non possiamo pestare i chiodi con le mani, usiamo il martello che aumenta la nostra capacità. Queste macchine, questi strumenti di intelligenza artificiale aumentano in modo enorme la nostra capacità. E tutti dicono, questi sistemi un giorno ci sostituiranno. Ma secondo te il sistema 0 sostituirà il sistema 1 e il sistema 2 o no?
Non sono mai stato capace di fare queste previsioni, non le ho mai fatte, naturalmente mi terrorizza l'idea che ci possano sostituire. Non ne ho idea. So che ci sono una serie di cose, studiare i dati sul traffico piuttosto che sui vaccini, sulle terapie sul cancro, in cui tu puoi mettere una quantità, una mole di dati insieme e vedere, trovare
tante
delle
cose
casistiche che normalmente, probabilmente, la mente umana, il cervello, non è in grado di fare, o perlomeno su un tempo troppo lungo perché possa essere utile ed efficace. Continuo però a pensare, ed è quello che dicevo all'inizio, che però dove sta scritto che si devono fare tantissime cose? Cioè, stiamo perdendo di vista il concetto qualitativo. È come sul fatto che ormai su tantissime cose vale solo la regola del prezzo, senza guardare alla qualità della cosa. Ok, allora, invece il tempo e la velocità devono avere sull'altro asse la qualità delle cose. Per esempio, faccio un esempio di numeri, di numerosità. Ma tu ti fidi di più di entrare in un ristorante che ha in carta 20 primi e 20 secondi o uno che ha 4 primi e 4 secondi? Io decisamente quello che ne ha 4, perché vuol dire che la materia prima di quelle 4 è sicuramente fresca. Quei 4 sono 4 cose che sa fare, perché ci mette la faccia, ti dice, io faccio queste 4. 20, cosa sarà fresco, cosa non sarà fresco, mi posso fidare, cosa saprà fare bene, cosa non saprà fare, perché non è possibile che fa 20 primi e 20 secondi bene. Allora, io credo che il cervello umano deve sapere, ricordarsi di quanta qualità ha messo in questi secoli e di quanta qualità è possibile, e non andare a cercare solo un'idea di velocità e di massa. Non possiamo sempre pensare che il numero delle cose fatte sia la ragione fondamentale.
Poi anche la profondità, cioè quindi con quattro cose riesci ad andare in profondità, mentre con 20 cose è impossibile, diventa tutto molto più complicato. Quindi diciamo meno velocità e più qualità, oppure più profondità, queste sono
un po'... Che non vuol dire, attenzione, perché l'abbiamo posto questo tema negli ultimi anni, in qualche anno fa, come decrescita veloce, oppure come vivere slow. Allora, non significa per forza decrescere o vivere piano, significa vivere a una velocità che ti permetta di pensare, di creare e di avere un'opinione sulle cose, come fare le cose, come poterle migliorare, e non semplicemente di ragionare per automatismi e per riflessi pavloviani.
Assolutamente, questo è un po' quello che ci porta a fare in questo momento questo mondo un po' fatto di strumenti, no? Sì. che ci sostituiscono in qualche modo. E parliamo di uno strumento che sicuramente tu conosci, domanda a piacere, no? Come si diceva una volta, no? Parliamo di podcast. Sì. Allora, io sono personalmente un fan dei podcast, poi viaggio, li ascolto tanti, e anche lì proprio secondo me sono perfettamente in linea con quello che dicevi, cioè mi aiutano ad approfondire e poi a sedimentare un pensiero, soprattutto se fatti bene da persone che ovviamente li sanno fare. E tu proprio gestisci una società proprio che si occupa di podcast. Ma perché sono uno strumento così efficace secondo te?
Per vari motivi. Il primo fondamentale è che noi viviamo incollati ai nostri smartphone, che però non utilizziamo per quello che erano nati i telefoni, cioè per telefonare. Se uno guarda la sera quanto ho utilizzato il telefono come telefono e quanto l'ho utilizzato come schermo, non c'è partita. È 1-10.
Sì.
Allora noi lo usiamo come schermo, e la battaglia per l'attenzione dei nostri occhi è la battaglia, diciamo, più costosa che c'è su questo pianeta, perché si gioca tra tutto, si gioca tra le piattaforme, tra i social, le mail, i giornali, tutti fanno questa battaglia per l'attenzione dei nostri occhi anche solo per alcuni secondi. C'è poi invece uno spazio che lavora e gioca la partita su un altro senso, che non è più la vista ma è l'udito, che ha però dei tempi che sono dei tempi più vuoti, dove c'è meno concorrenza. Un tempo c'era la concorrenza della radio, cioè c'è la radio, ma la radio è flusso. E invece oggi vince tutto ciò che è on demand, che io sento quando ho tempo io, quando voglio io. E il podcast che cos'è? Audio e on demand. Quindi risponde a due domande di questo tempo. E in un certo senso mi viene da dire che il podcast inganna il nostro deficit di attenzione. Cioè, se io ti do un podcast di 7 minuti che ti fa il punto sulla giornata, sulla situazione in Medio Oriente, quei 7 minuti sarebbero, se tu li leggessi, è una abbondante pagina di giornale, una pagina intera di giornale. Quanti oggi hanno la pazienza, soprattutto nella parte più giovane della popolazione, di leggere pagine intere di giornale? Invece il podcast 7 minuti, siccome tu lo stai ascoltando mentre apparentemente fai qualcos'altro, ma è un qualcos'altro camminare,
guidare,
stare sul tapis roulant, riordini, fai la barba, ti trucchi, cioè fai queste cose qui, allora quei 7 minuti tu li ascolti ma giocano un'altra partita, un altro campionato, così come i 40 minuti se tu sei in macchina, 40 minuti sarebbero 8 pagine di giornale, cioè sarebbero veramente anche di più, sì, 8 pagine di giornale, sarebbero quindi una cosa illeggibile. Ai più.
Ah.
Invece in questo modo tu ascolti una cosa di 40 minuti e entra dentro di te, ed è il podcast, lascia un segno profondo. perché viene memorizzato in pieno, perché non è uno... Il podcast non ha lo scorrimento, un'immagine via l'altra, no. È qualcosa che deposita.
È bella questa cosa che inganna. Però guarda, io ti faccio un esempio, c'ho mio figlio che ha 16 anni, che io sono un padre molto cattivo, però lo costringo, non so, tipo a leggere l'Internazionale, è una fatica pazzesca, no? Però lui piace la politica, però mentre invece ascolta i podcast. E lui lo fa esattamente come stavi dicendo te, no? Mentre va in giro, c'ha le cuffie e ascolta i podcast. Esatto. E lui mi dà le notizie e le dice anche molto bene, ma perché quelli gli restano. Esatto. I video, i podcast, quelli gli restano. Però sono, come hai detto te, come leggere pagine di giornale. Quindi è una. E soprattutto sui giovani questo è molto fatto. Non so quanto siano diffusi sui giovani i podcast, ma credo parecchio, ecco, lo fanno. Ma bene. Senti, grazie Mario, direi che ci fermiamo qui perché vogliamo ascoltare quello che ci racconterai durante il tuo speech allo IAB Forum. Ti ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a voi.
E alla prossima puntata di Regeneration House.